Radio Immagina Live, con occhi nuovi e tante voci.
Allora, siamo pronti per un nuovo appuntamento in questo martedì 13 di settembre. Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto a Elenia Daniello, anche quest'oggi la parte tecnica, Silvio Garbini. Per quello che riguarda lo streaming, vi ricordo come di consueto il contatto, il numero che avete a disposizione per comunicare con la redazione di Radimmagine attraverso le vostre domande e le vostre richieste, 342 14 26 902. Come avrete capito, insomma, da qualche tempo noi apriamo lo spazio dei nostri approfondimenti dando un'occhiata a quello che accade in giro per il mondo. La guerra in Ucraina, naturalmente uno dei temi che torna spesso a Radio Immagina nei nostri approfondimenti. In collegamento, io lo ringrazio, è già pronto l'inviato del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi, bentornato e bentrovato.
Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi. Appena rientrato dall'Ucraina, anche se mi dicevi qualche istante fa, no? Dice, ho già capito che dovrò preparare in fretta le valigie perché mi toccherà tornare. Senti, allora Lorenzo, ci aiuti un po' a capire che cosa sta accadendo, perché le notizie che arrivano dall'Ucraina sono abbastanza chiare, anche se non è semplice poi decifrare la situazione. Abbiamo capito che le forze ucraine avanzano, hanno annunciato la riconquista di 500 chilometri quadrati nell'area di Kherson. Kiev continua a denunciare bombardamenti di Mosca nei territori da cui i russi si sono ritirati. Non è chiaro quello che sta accadendo in Russia, no? Tra Putin e i suoi ministri.
No, ti faccio solo una piccola correzione, non è Kherson ma è Kharkiv.
Kharkiv, scusami.
Ed è proprio qui la magia di questa operazione, nel senso che in modo magistrale il governo di Kiev aveva veramente sbandierato con fanfare e annunci sin da giugno, sono rimasto lì tutta l'estate, quindi fino a 5 giorni fa, quindi continuamente esaltato l'offensiva, poi avevano bloccato l'accesso alla stampa, che era curioso perché era stato sempre molto aperto, a differenza della Russia, per potersi muovere, parlare con le popolazioni, eccetera, e quindi noi non avevamo potuto raccontare quello che invece è avvenuto, e cioè la concentrazione segreta di truppe, di cui, incredibile, ma vero, non si sono accorti neanche i russi, quindi non più da sud, ma da nord. E questo ha permesso in modo rapido di sfondare le linee, perché i russi, che sono obsoleti, ritardati, un esercito antiquato, con mezzi veramente superati, non hanno capito che dopo lo sbandieramento dell'attacco appunto su Kherson, la vera offensiva era su Kharkiv, e quindi avevano sguarnito tutta quest'area. Questo è importantissimo perché va a sconfiggere i russi in un modo diverso la sconfitta che hanno già subito e che di fatto ha segnato la guerra, perché non dimentichiamo, questa guerra la Russia l'ha persa già a fine febbraio, quando sperava di catturare Kiev e in poche ore disfarsi di Zelensky, addirittura ucciderlo, eliminare il governo ucraino e imporre a Kiev un governo fantoccio. E da allora la Russia ha arrancato, non riuscendo a far fronte alla mobilità e alle reazioni molto agili, molto determinate degli ucraini. Questo apre, quello che dici tu, e questa è per rispondere poi alla seconda parte della tua domanda, tutta una grossa questione, cioè l'ennesimo fallimento dei militari che sono sostanzialmente dei signor sì a Mosca, come abbiamo visto, non è la prima volta che vengono sostituiti dei generali, ne hanno sostituiti 3 o 4 lo Stato Maggiore dopo il fallimento di Kiev, cioè dopo tra marzo e aprile, e adesso ritorna questa rabbia di Putin che rivela questo senso di impotenza e di fallimento generalizzato. Cosa può succedere? Ma a questo punto noi sappiamo quello che esce da tutto il mondo, quello che si legge anche sui social russi, che Putin ha lasciato abbastanza libera la critica da destra. Quindi, mentre l'opposizione, diciamo così, dei diritti umani legata a Navalny viene zittita, imprigionata, censurata, le critiche che arrivano da destra, sempre nello schieramento russo, sono molto vive. Quindi il rischio è che un gruppo di falchi, generali o civili al Cremlino o se fenestri, o quindi lo metta fuori gioco, o comunque entri in controllo delle leve del comando, anche perché io ho l'impressione che questa offensiva, che certo adesso avrà delle difficoltà logistiche, però non dimentichiamo che gli ucraini stanno combattendo a casa loro, nei loro villaggi, nelle loro linee, sul loro territorio, quindi difendono un territorio, mentre invece i russi sono gli invasori, da qui le difficoltà che hanno. Non è da escludere che gli elementi più falsi del Cremlino si sostituiscono, comunque pesino su Putin, e quindi a questo punto, se l'offensiva dovesse continuare, addirittura andare a toccare la Crimea, la minaccia atomica rimane sempre lì, è sempre un rischio. Quindi qui si tratta di calibrare bene l'attacco, che serva per ricacciare i russi sulle posizioni del 24 di febbraio per gli ucraini, ma un conto è battere l'avversario, un conto è umiliarlo, metterlo alle corde, che non faccia delle mosse sconclusionate, come potrebbe essere, non dico il ricorso, ma la minaccia atomica palese.
Certo, è chiaro. Ricordo che in collegamento c'è l'inviato del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi. Venerdì prossimo è convocato questo consiglio di sicurezza. Allora ti chiedo, Lorenzo, intanto se, come dire, già venerdì ci potrebbero essere delle novità, parlando invece della minaccia atomica, no? di cui riferivi, siccome leggo di armi nucleari tattiche, come funzionano? Cioè, nel senso, che cosa significa? Come colpiscono eventualmente queste l'obiettivo?
Adesso c'è da vedere, probabilmente questo consiglio di sicurezza ci sarà l'ennesimo rimestamento di alti comandi
di nomi
russi.
Sì.
Esatto, quindi nomi l'abbiamo già visto, addirittura avevano a un certo punto ed è quindi che proprio abbiamo capito la difficoltà dei russi, perché hai un piano, hai un progetto, ci sono degli ufficiali all'inizio di una guerra, no? Quindi tutto organizzato, e a metà corsa, ancora sei a prima del guado, cambi i capi. Quindi è chiaro che c'erano già del grande malcontento al Cremlino per come questi capi si erano comportati. Che avvenga ancora è veramente rivela la confusione e il caos che regnano nelle linee russe. Le armi nucleari tattiche, allora io non ne parlo con estremo cautela,
certo.
E insisto, come anche per esempio è stato tutto il problema di Zaporizhia, no, della centrale atomica, perché questo ha fatto gioco degli ucraini, i quali hanno continuamente sbandierato questa minaccia, questo rischio, a motivi loro propagandistici, per cercare di fare in modo che ci fossero pressioni internazionali affinché venisse abbandonata la centrale da parte dei russi, ma di fatto il pericolo è molto limitato. Anche questa idea, sarà peggio di Chernobyl, non è peggio di Chernobyl, perché tutti i tecnici, io sono stato tanto anche agli istituti nucleari di Odessa, eccetera, ti dicono che come è costruita la centrale, il fatto che siano stati spenti i reattori, eccetera, fa sì che non ci sia un Chernobyl B, ci saranno delle fughe di materiale radioattivo, ma è diverso. Ecco, per i missili, noi non abbiamo, allora, dalla Seconda Guerra Mondiale, noi non abbiamo mai visto missili nucleari tattici, quindi in realtà non c'è un'esperienza,
sì.
Sono stati, se ne parlò durante la guerra di Corea, se ne parlò, però non, quindi non sappiamo, non abbiamo una casistica di questo tipo. Pronto?
Sì, sì, ti ascoltiamo. Pronto? Lorenzo, sì, ecco, ci siamo.
Ecco. Quindi, però che cosa sono? Sono fondamentalmente dei missili terra-aria montati, addirittura portatili, quindi che vengono montati su veicoli, che poi, per esempio un missile che loro usano, i russi, è il Dochka-U, questi missili ancora legati ai vecchi SCAD, a una logica ancora della fine della Seconda Guerra Mondiale, su cui ci sono delle piccole testate atomiche che però creano enormi danni in un'area relativamente limitata della zona del fronte. Quanti danni, quanto tempo rimane la radioattività, che tipo di danni fa la popolazione? Direi è più che altro una pressione psicologica, però certamente questo dipende da quanto materiale radioattivo viene usato, quindi è difficilissimo prevederlo e non lo sappiamo che tipo di testata avranno. Io direi che per il momento i russi, la dottrina russa rimane quella di sempre, allora torno al tema di prima, cioè il territorio russo. Cioè, la dottrina russa, Putin l'ha ripetuto più volte, è stato quello che si useranno armi nucleari solo se verrà toccato il territorio della Russia. Che cos'è il territorio della Russia? È tutto quello che è stato annesso, per esempio la Crimea. La Crimea è stata annessa, ecco perché sulla Crimea è bene che gli occidentali che sostengono, gli americani che sostengono in modo molto generoso questo attacco, questa difesa, questa guerra condotta dagli ucraini, siano molto attenti, cioè bisogna stare attenti che poi i russi non possano dire il nostro territorio è stato attaccato dalla NATO. Questo è il limite di questa operazione ed è questa minaccia, cioè attenzione che se voi date agli ucraini delle armi che gli permettono di conquistare il nostro territorio, allora possiamo ricorrere a queste armi. Per ora un pur parlé, noi sappiamo che Putin ha ripetuto che loro non vogliono una guerra nucleare, probabilmente c'ha un problema di falchi al suo interno, di estremisti, di persone, di esponenti sia militari che civili, che invece gli dicono a questo punto dovremmo usarlo. Quindi è un problema.
Certo. Cremonesi, siamo in chiusura. Allora, dicevamo all'inizio, no, di come la macchina della propaganda in Russia continui a far finta di nulla, no? Però una cosa che ormai oggi appare abbastanza evidente è che la campagna di reclutamento, mi riferisco all'esercito russo, no, sia stato un vero e proprio fallimento. Ho letto oggi per esempio un pezzo di Anna Zafesova sulla stampa, come ricordava, che si è pescato praticamente ovunque, addirittura nelle prigioni, tra i senza tetto, no, e che non ci sarebbero più uomini disponibili di fatto a rischiare la vita in cambio di nulla.
Sì, questo grande esercito russo, cioè quello che abbiamo scoperto, ma è per questo che quelli che in Italia, diciamo, i putiniani nostrani non hanno tenuto conto, questo presentare questo esercito come il secondo esercito del mondo, ma non esiste, ecco perché gli americani non erano interessati a una guerra con la Russia, perché la preoccupazione americana rimane la Cina, vera grande potenza economica in grado di costruire, di avere armi e tecnologie assolutamente all'avanguardia, se non superiori a quelle americane, per cui lì gli americani temono che qualcosa possa avvenire, che probabilmente sfidi l'egemonia americana anche militare. Non è certamente la Russia. Quello che è successo tra le sconfitte subite da Mosca e da Putin personalmente, c'è anche questo suo accorto, veramente intelligente, modo di proiettare la potenza russa al di là dei propri confini, cresciuto, coltivato in Libia, in Siria, adesso in Africa, addirittura i russi hanno preso il posto dei francesi in Mali, questo loro espandersi nel mondo, in piccole guerre, aiutando con il gruppo Wagner, con i loro mercenari, con i loro contractor, come si dice, aiutando milizie locali, anche in modo brutale, insomma questa dimensione internazionale di grande potenza viene a scemare. Scopriamo che è un esercito obsoleto, superato, privo di armi. Cioè io facevo l'esempio l'altro giorno in uno scritto sul Corriere: nei prossimi anni i mercati di armi, la grande richiesta di armi sul mercato internazionale sarà dei Bayraktar turchi, questi ottimi droni che sono serviti agli ucraini per bloccare i primi attacchi, missili Javelin, certamente gli Mars americani se vorranno venderli, questi che sono stati questi lanciaraggi accuratissimi che hanno una portata tra gli 80 e i 300 chilometri, certamente nessuna delle armi russe, cioè nessun veicolo, nessun mezzo russo si è dimostrato degno della nomea che Putin aveva cercato di creare negli ultimi anni. E quindi anche questa mancanza di uomini, il tentativo di Putin, la speranza, questo suo equilibrismo è stato, questa è un'operazione speciale, no? Come diceva lui, un'operazione speciale, quindi non è una guerra, che voleva non andare a toccare il benessere, la vita quotidiana dei russi. Adesso dovranno farlo, non potranno più andare a pescare, come diceva Anna Zavisova, nelle prigioni, nelle minoranze tra i ceceni, eccetera. Dovrà andare a intaccare, a chiedere sangue alla patria, alla popolazione, e questo aprirà delle grandi domande.
Sì, sicuramente un nuovo scenario, va bene. Lorenzo Cremonesi, allora intanto grazie per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro. Aggiungo a tutto questo una notizia, cioè che questa mattina il Presidente del Consiglio Draghi ha avuto una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell'Ucraina Zelensky. Sembra che il colloquio sia incentrato sugli ultimi sviluppi della controffensiva ucraina e sulla situazione sul campo di cui appunto oggi abbiamo parlato. Cremonesi, grazie, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.